professor Ferrario e buon lavoro a tutti.
C'è solamente questa slide che non avrei voluto far vedere, che è uno dei miei paradigmi di analisi, che dice che cosa succede a noi quando agiamo nei mondi sociali. Siamo dentro in un sistema culturale, abbiamo una personalità e agiamo in mondi sociali. Solo che non riesco a collegarla alla dispensa, perché si vede solo questa, non riesco a... c'ho il file ma non riesco a vederlo. E niente, io farò una relazione a braccio, nel senso che usando la mia dispensa. La dispensa sarà disponibile, nel senso che l'avranno gli organizzatori, in ogni caso vi dico già subito, sarà già oggi pomeriggio, questa sera, su un sito, che è il mio sito, che si chiama www.segnalo.it. Primissima pagina, potete sicuramente già scaricarvela. Sarà organizzata, e proprio non capisco cosa dice. È un problema di, mi sentite in fondo? È un problema di link, questo, no? Cioè, noi viviamo in un mondo di contatti. Io dico sempre che i sistemi funzionano, ognuno a sé stante. Spesso quello che non funziona sono i collegamenti tra sistemi differenti. È un problema che, come dire, possiamo verificare in casa quando dobbiamo far funzionare la televisione o la lavatrice, no? Dobbiamo imparare i manuali, come funzionano i sistemi, ma c'è un problema di questo tipo. Io sono molto contento di questo invito, anche perché appunto ho insegnato in questi anni al secondo anno, è stata un'esperienza molto bella per me, poi per ragioni personali non ho più potuto insegnare, quindi c'è questa occasione. Mi presento, mi chiamo Paolo Ferrario, sono un sociologo, quindi mi sono laureato in sociologia nei primi anni 70. Se c'è una laurea non professionalizzante, voglio sociologia, no? Cioè quindi già nel 1970 facevo una laurea con un destino professionale difficile, cioè perché la sociologia non è consolidata nel sistema istituzionale italiano. C'è un filosofo italiano che si chiama Benedetto Croce che l'aveva abolita dal punto di vista della struttura di pensiero. Tuttavia, per delle casualità tanto interessanti, in una piccolissima città d'Italia che si chiamava Trento, alcuni pensarono di mettere in piedi una facoltà di sociologia. Quindi, da una piccola provincia in mezzo alle montagne del Trentino, Alto Adige, quasi a Bolzano, nasceva la facoltà di sociologia. Allora, sociologia è un campo del sapere. Che permette di tentare di vedere come le cose avvengono con regolarità, cioè qual è la regolarità dei comportamenti, e quindi cosa avviene quando gli individui si connettono tra di loro e quando mettono in atto dei processi di azione e di azione di pensiero. Questo è importante perché poi il mio lavoro, se dovessi presentarmi il mio lavoro, quando me lo chiedono, dico sempre: io sono un formatore di persone molto adulte, devo fare una cosa lunga, cioè nel senso che io mi sono occupato sempre di formazione tecnica nell'ambito delle politiche sociali a professionisti molto in servizio, cioè che lavoravano nel comuni, aziende sanitarie locali, cooperative sociali, fondazioni, cioè che agiscono in questo variegatissimo mondo dei servizi alla persona. Su quale tema? Il tema del funzionamento dei servizi alla persona. Quindi l'attività di formatore è quella che è più congeniale, dopodiché diventa in certi casi attività di docente, in questo caso come incarico su delle attività come all'università. Perché è molto interessante, credo, questo elemento qua? Perché comunque già questo dice che il mondo dei servizi è talmente variegato, è talmente articolato, che si creano delle nicchie operative all'interno di un sistema così vasto che, se coltivate, se esiste un ambiente adatto, poi è possibile anche mettere in atto attività lavorative. E quello è quello che è avvenuto. Quindi la mia, dopodiché cosa ho fatto? Io sono stato docente sempre su questo segmento alle scuole per assistenti sociali degli anni 70-80, che erano scuole comunali e regionali. Negli anni 80 poi c'è stata la fase degli educatori professionali formati all'interno del circuito delle regioni. Poi negli anni 90 c'è stato tutto questo processo di collocazione all'università, e quindi siamo arrivati fino a qui, perché questo è stato il mondo che si è manifestato. Quindi il mio contributo è questo, cioè io tenterò di dire nel questo tempo, sono anche molto curioso degli interventi che faranno gli altri relatori, che ho conosciuto anche l'anno scorso, che sono interessantissimi per vedere le diverse sfaccettature del sistema. Quindi io farò un ragionamento su quali sono le competenze, il setting, usiamo un termine tecnico che si utilizza in questi mondi, che si rendono indispensabili per agire in questi mondi culturali che sono i servizi alla persona, che sono mondi multiculturali molto diversificati, altamente diversificati. Allora sarà questo il filo del ragionamento, e che poi i lucidi saranno è un appoggio, quindi anche il parlato può essere sufficiente. Allora, qual è il tema di fondo? È che noi viviamo in mondi che sono in continua trasformazione. Anche nell'intervento che faceva poco fa il professore, questo tema viene fuori, c'è un continuo mutamento. Vediamolo per punti, questo mutamento. C'è più popolazione inclusa nella sfera dei diritti. Poco fa, mentre venivo qui, ho incrociato, però che meraviglia, grazie veramente.
Si muove da qua, però.
Non c'è problema, ritorno lì. Fantastico.
Nel senso che ti dovrai girare.
È meglio con un appoggio, no? Cioè io sono un po' meno ansioso in questo modo qua, ma.
Solo che ti dovrai girare, certo, perché grazie. Me l'ha portato di sé. Allora, eccolo qua.
Vediamo se riusciamo.
Se vai in presentazione, secondo me.
Bravo. Presentazione. Okay. Eccola là tu. Presentazione dall'inizio. Eccolo qua. Oh, fantastico,
perfetto.
Grazie. Allora, questo più o meno sarebbe la scaletta, il mio contributo qui, il settore dei servizi, questo segmento, virgolettati, i servizi alla persona, alla comunità, perché c'è tutto, ci vedete?
Possiamo fare sì. Anche questo.
Questo è più facile, questo è più facile, grazie.
No, dai, valorizza un po' anche il mio contributo.
Certo. Dicevo appunto, quel segmento è questo, cioè il settore dei servizi complessivamente, questo specifico campo in cui noi agiamo dentro, il campo dei servizi alla persona, alla comunità. Insisto su questa terminologia giuridico, formale in Italia, ma è formidabile che il legislatore abbia avuto questo intuito nel 1997 di usare questo tipo di categoria. Cosa significa starci dentro come professionisti? Cosa significa stare sul lato delle domande? Cosa significa di stare sul lato delle offerte? Questo tema delle reti, dei servizi e criteri d'analisi e quindi all'interno di questi percorsi di costruzione della personalità. Andrò per punti, ma sono tutte cose che voi potete poi appunto linkare come vorrete con i vostri riferimenti. Allora dicevo, trasformazioni culturali, noi siamo più popolazione inclusa nella sfera dei diritti, ero arrivato a questo punto qua, mentre venivo qui ho fatto un giro lungo, io arrivo da Como, sono sceso alla stazione di Greco, ho fatto un giro lungo, incrocio la solita persona con il pacco di voucher, ero uscita dal medico, aveva lì le ricette del medico personale con cui si sarebbe recata in farmacia a pigliare sui farmaci e fare gli esami diagnostici. Ecco, questo è inclusione nella sfera dei diritti. Questa persona usava il Servizio Sanitario Nazionale attraverso il tipico percorso che è medico di base, sintomo, diagnosi, eventuali terapie applicate e rafforzamento diagnostico e ritorno. Quindi questa è la primissima
nella primissima fase. Secondo processo, noi siamo dentro in una situazione in cui mutano continuamente i cicli di vita e che si pongono nuovi obiettivi educativi in ogni fase. Qua questo mutamento di cicli di vita lo si vede molto bene oggi con il rapporto che un adulto ha con un bambino che usa con una grandissima abilità le nuove tecnologie informatiche, questo gap che si crea generazionale tra un uso istintivo, veloce e rispetto invece un maggiore rallentamento, naturalmente anche un problema poi di comunicazione a questo livello, quindi cicli di vita che cambiano. Salute, soggettività, siamo sempre più bisognosi, la salute è sempre più soggettiva, cioè non ci basta appunto la cura, c'è qualcosa di più, siamo preoccupati del nostro stato di salute. L'altro giorno, l'altro ieri ero in un dibattito, una riunione come questa sulle cure palliative, cioè le cure che vengono fatte a persone che sono come malati terminali, e in questo tipo di situazione mi rendevo conto come il segmento delle cure palliative, che è un segmento nel quale la medicina rinuncia alla guarigione ma si appoggia viceversa al sistema delle cure, è caratterizzata da una crescita della soggettività. Intanto questo è interessante per le professioni sociali, perché se cresce la soggettività non è più sufficiente la professione medica, c'è bisogno di altre competenze per l'appoggio, pensate a un gruppo di mutuo aiuto. Il mutuo aiuto non è solamente un'attività medica, è un'attività spesso che può essere condotta da uno psicologo, da un educatore esperto che ha delle abilità, ma tutto questo ha a che fare con la dimensione soggettiva. Naturalmente abbiamo più speranza di vita, ma il fatto di avere più speranza di vita ci pone il problema di dover convivere con malattie croniche, cioè il fatto di sperare di vivere più lungo, di invecchiare più lungo, non esenta il problema della cronicità, anzi lo incrementa, è esattamente l'opposto. Cioè, ci sono più sostanzialmente più aspettative. Tutto questo, l'ho detto per punti, poi sono temi da trattare, tutto questo ha delle conseguenze sulle professioni. Si riflette sulle professioni, le professioni si ridefiniscono, si adattano a questi mutamenti e naturalmente c'è le istituzioni, le organizzazioni si accrescono di costi, i welfare delle nostre società sono welfare costosi, che hanno dei costi rilevanti. Ed è un problema di gestione, ed è un problema appunto di, diciamo così, della transizione in cui siamo dentro. E poi c'è questo tema della sempre più indispensabile integrazione tra la società civile, tra noi come cittadini, come abitatori delle comunità locali e istituzioni, comuni, professionisti, abbiamo questo tema appunto dei collegamenti. Questi sono i motivi per i quali nell'economia contemporanea il mondo in generale dei servizi è in estensione. Si dice, gli economisti dicono, le nostre economie sono economie terziarie. Andiamo a vedere cosa significa il terziario. Sono economie che producono servizi. Le scuole, l'università, la formazione sono servizi di supporto alla formazione, l'informazione, la comunicazione, l'informazione è quella che passa attraverso i giornali, ma che può passare attraverso anche una radio locale, che può passare attraverso quelli che si inventano non solamente le radio locali, ma le radio che stanno sul web, quindi delle sottoradio che stanno sul web, che cresce questa dinamica, le poste, i trasporti, le infrastrutture. Tutti noi non potremmo vivere oggi senza un sistema di trasporti, non avrei potuto arrivare qui, certo non riesce a poter avere l'automobile, senza un treno. Quindi il sistema di trasporti è un elemento. Proviamo a immaginarci cosa saremmo noi se improvvisamente tutti questi mondi qua cessassero di esistere. Non esistiamo più, non siamo neanche più in grado di agire. E poi abbiamo gli alberghi, il turismo, i viaggi, le cure del corpo, la pubblicità, il commercio, la cultura, le biblioteche, il cinema. Stamattina per radio sentivo questo fatto che in un trend critico in cui siamo adesso si incrementano le visite alle mostre culturali. È come se nelle situazioni di crisi si accresce un bisogno culturale. E questo lo vedo ad esempio a Como, che è una città bellissima, invito tutti a passare delle giornate a Como, la città più bella del mondo, perché c'è un lago. Se voi camminate per Como, nella città murata, camminate in 2000 anni di storia umana, fate una camminata di mezz'ora e passate dall'impero romano al razionalismo dell'architettura novecentesca, no? Poi c'è l'aria e così via. Beh, insomma, le guide sono persone giovani, quelle che imparano tantissimo. Una guida giovane che fa, che spiega come funziona Como, è una guida che è preparatissima. E magari se lei è un professore universitario che è capace di fargli dei pulci, quindi deve essere abilissima. E poi ma sono guide che magari devono adattare il proprio comportamento se ci sono dei bambini nel gruppo o degli anziani. Quindi la professione significa fare questo, cioè il mondo della cultura è un mondo che ha queste caratteristiche, e poi appunto la consulenza alle imprese, le assicurazioni, insomma il mondo dei servizi è altamente variegato. Quello su cui noi però soffriamo l'attenzione è il mondo dei servizi alla sanità, ai servizi sociali, ai servizi educativi, lo sport, le terapie psicologiche. Questo è un segmento che appunto si chiama in Italia servizi alla persona e alla comunità. Fortunatamente questo, sono felice che il legislatore abbia usato questo termine, però è un termine normativo. C'è un decreto del 1998 che dice i servizi alla persona e alla comunità sono, qual è tipologia? Sono i servizi per la salute, sono i servizi sociali, è l'istruzione scolastica, è la formazione professionale. Sono i beni e la cultura, sono lo spettacolo e sono lo sport, cioè classifica all'interno di quel variegatissimo mondo dei servizi in generale uno specifico mondo servizi alla persona, quindi all'individuo, ma anche alla comunità. Allora, è quindi è un mondo che si è sviluppato in Italia molto, diciamo così, a partire dagli anni 70, cioè che ha messo le sue, aveva una situazione precedente, ma il vero sviluppo è stato in quegli anni. A me la definizione della persona qui piace molto, quindi la propongo sempre, credo che mi sono dimenticato di mettere le virgolette, ma le virgolette servono solo per dire che è una nozione proprio istituzionale. Bene, questi sono mondi, e capite che ognuno di quei mondi è un po' a sé stante, pur essendo è collegato. La tutela della salute significa medicina, infermieristica, significa attività medica, i servizi sociali, noi includiamo i servizi educativi connessi ai servizi sociali, che è diverso dall'istruzione scolastica. Un servizio educativo è un'attività di valenza educativa, magari fatta da un comune o da un consorzio di comuni, che è collegato e connesso a quello che è l'attività scolastica. Sono mondi distinti, sono dimensioni distinte. Quindi muoversi all'interno di quei mondi è muoversi continuamente attraverso dinamiche che hanno più o meno questa struttura. Operativa, proprio dinamica. I bisogni cambiano, i bisogni determinano domande, ci vogliono regole per disciplinare queste dinamiche allo scopo di organizzare dei sistemi di offerta. Questa è la sequenza. Questo tipo di sequenza noi potremmo applicarla al Medioevo. Potremmo applicarla all'Ottocento quando nascevano i grandi sistemi previdenziali, possiamo applicarla oggi che il sistema è molto più differenziato. Cioè c'è un esempio che mi viene adesso abbastanza spontaneo, ma quando uno parla poi, e nonostante che abbia 66 anni in via di compimento, ogni tanto qualche sinapsi viene meno, ma poi altre invece si accentuano. Mi viene in mente la parola ospedale. Pensate, la parola ospedale deriva dal latino hospitalis con l'H, perché gli ospedali medievali erano luoghi innanzitutto di ospitalità. Non c'era un sistema delle cure. Il sistema delle cure mediche è un sistema sostanzialmente che si sviluppa, si estende per l'efficacia, pensate un po', durante la Seconda Guerra Mondiale, con la scoperta della penicillina. Prima di allora la medicina è sostanzialmente una chirurgia demolitiva. E di confinamento più preventiva, nel senso che di evitare il rischio del contagio. Bene, al punto è evidente che anche in quel caso lì la domanda di queste strutture ospitaliere era una domanda di ospitalità. Dopodiché questa parola è rimasta nel corso del tempo, oggi l'ospedale è tutt'altra cosa. Anche sempre in questa riunione l'altro giorno ho avuto una discussione con il medico del pronto soccorso, il quale spiegava all'interno di un mio ragionamento che cos'è oggi un pronto soccorso ospedaliero. Dal punto di vista delle dinamiche della domanda, dal punto di vista della gestione di questa domanda insistente, continuativa 24 ore su 24, in cui essendo questo servizio di pronto soccorso aperto 24 ore sul giorno, quello su cui si scarica una elevatissima domanda dal punto di vista proprio delle dinamiche operative. Bene, questo schema qui serve a interpretare sempre questa cosa che funziona sempre, se naturalmente lo si prova appunto ad applicarlo. Analisi dei bisogni, analisi della domanda, che è qualcosa di più preciso, regole, e poi i sistemi di offerta. Da questo punto di vista noi abbiamo una seconda chiave, almeno io mi do sempre una seconda chiave di lettura, che è quella che propongo a voi qui dentro e che verifico sempre nei contesti comunicativi. Noi possiamo vedere il problema dei servizi da due punti di vista. Possiamo vedere dal lato della domanda e possiamo vedere dal lato dell'offerta. Queste sono due operazioni. Dal lato delle domande, allora. Dalle domande cosa abbiamo? Abbiamo i problemi dei bambini, i problemi dell'adolescente, i problemi del bullismo, il problema dell'anziano cronico, il problema dell'anziano attivo, il problema del disabile, il problema del disabile bambino, il problema dei BES, tutta questa complessità operativa. E naturalmente su questo lato qua, sui problemi, bisogni e domande, dove ci attrezziamo noi? Ci attrezziamo innanzitutto quando studiamo. Quindi nei piani di studio universitari, cioè dove questi setting vengono messi a punto, i diversi punti di vista. La ricerca sociale ci aiuta, la statistica, l'Istat, i dati evolutivi. C'è bisogno di una certa padronanza delle scienze umane, cioè le pedagogie, le psicologie, che io uso sempre al plurale, perché sono anche, le discipline sono plurali, non sono, neanche esse sono più a singolare. Le discipline psicanalisi, Freud, Jung, Adler e poi quelli che modificano i modelli la Melanie Klein, che è una apparente figlia di Freud, che poi dopo Fornari in Italia la interpreta in tutto un altro modo. Cioè abbiamo le psicologie, tutto questo tipo di cultura tecnica dobbiamo farcela quando studiamo. C'è da fare, cioè quando noi ci applichiamo nello studio, magari anche facendo un esame e poi magari approfondendo, mettiamo a punto che cosa? Mettiamo a punto delle ottiche, delle logiche, delle letture dei bisogni. Ci alleniamo a leggere i bisogni. E attualmente dobbiamo accompagnare questo con l'analisi delle esperienze. Abbiamo bisogno di formazione permanente. Se cambia molto questo mondo qua, si tratta di cambiarlo. Quindi una delle prime elementi, a mio avviso, in questo passaggio dallo studio al curricula al mondo lavorativo è allenarsi a leggere i bisogni, allenarsi a avere delle categorie intellettuali, analitiche, che ci aiutano a collocare in modo preciso, sapendo che è abbastanza instabile questo tipo di precisione, che tutte persino le scienze, quelle non umane, sono ipotetiche e sono basate su ipotesi, a maggior ragione queste vanno verificate, vanno aggiustate, ma noi facciamo questo tipo di operazioni. E poi c'è il lato dell'offerta è appunto, io conosco bene il sistema di servizi del Comune di Milano, che per me è una eccellenza nel sistema italiano. So che lei magari dirà che è difficile, ma secondo me il sistema di servizi sociali del Comune di Milano è una eccellenza italiana che andrebbe valorizzata in quanto tale, perché è un sistema formidabile dal punto di vista delle sue tecniche. Il Comune di Milano è un comune grande, evidentemente, ma anche il Comune di Torino, insomma, no? Cioè, noi abbiamo ma lo sapete che le scuole gli asili nido di Reggio Emilia ancora oggi hanno vinto un premio internazionale di migliori asili nido del mondo? Gli asili nido di Reggio Emilia vengono a vederli i cinesi, i giapponesi, tutti vanno a vedere il sistema degli asili nido di Reggio Emilia. Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, abbiamo cioè delle eccellenze che vengono fuori da un impasto straordinario che deriva dall'estero italiano nel mettere assieme le risorse di adattamento, insomma, no? Quindi l'organizzazione, anche questo però significa che appunto dobbiamo saper leggere le esperienze, quelle locali. Allora, poi andiamo avanti velocemente. Questo sistema di servizi si è esteso, si è articolato, estensioni, c'è delle parole chiave che ci aiuta a leggerlo. È un sistema che è stato regolato, è un sistema che richiede connessione, che richiede connessione. Il collegamento, tra il comune e la cooperativa sociale. Un appalto che funziona bene da parte di un comune, se funziona bene sia l'ente che affida il compito che l'ente che lo svolge. E lì mettere in piedi delle situazioni che aiutano i due soggetti a rendere un servizio qualitativo è qualità di tipo organizzativo, di qualità delle connessioni. E naturalmente questo è la parte, l'accreditamento è una delle cose più complicate, perché richiede di padroneggiare sia la dimensione amministrativa che quella professionale. Poi abbiamo un altro tipo di problema che è, qua è tecnico, ed è come funziona il sistema italiano. Qua è semplicemente un appunto: l'Italia funziona così. L'Italia ha distribuito le funzioni di questo sistema di servizi su tre livelli. Ha detto alcune cose le fa lo Stato, e che sono la previdenza, le pensioni, gli infortuni e la disoccupazione. Alcune cose le fanno le regioni, sono tante. Alcune cose le fanno i comuni. Questa distribuzione delle tre sfere di competenza e di azione. Tutto questa qua rimanda a un'analisi molto circostanziata, che è un'analisi che ho appunto visto qualche mio allievo, sono persone che hanno un'esperienza enorme dal mondo dei servizi dell'anno scorso e sanno benissimo come questo è un tema rilevante su cui ho dato moltissima importanza. Cioè, il mondo dei servizi è molto cambiato e muoversi all'interno significa sapere anche queste cose. Quindi, perché? Ecco, da qui viene fuori questa evidenza che nel settore dei servizi noi usiamo con molta frequenza la parola rete, rete di servizi sanitari, rete di servizi sociali, rete delle cure palliative, rete di servizi per l'handicap, rete per i servizi per gli anziani. Cioè la parola rete è ricorrente. La parola rete a cosa rimanda questa parola? Rimanda dei nodi e delle connessioni. Questa è la rete. Il nodo sono i servizi, sono i rapporti che possono essere amministrativi, possono essere professionali, possono essere di consulenza, possono essere di supporto, possono essere di appoggio. Quindi noi abbiamo molti soggetti istituzionali, molti tipi di servizi e quindi la competenza professionale, quella da poi far rifluire nella esperienza e poi semmai articolare in un curriculum, è per l'appunto quella di valorizzare questi tipi di competenze, la padronanza sulla conoscenza di un sistema complessivamente, ma anche la padronanza sui processi che si mettono in atto. E se usiamo questa parola, noi possiamo fare questo tipo di ragionamento, che non è un ragionamento, è una constatazione, un'analisi che noi abbiamo, agiamo in tre reti operative: la rete della sanità, la rete dei servizi sociali e socioeducativi, di prevalente governo da parte dei comuni, e la rete dei servizi sociosanitari, esempio le residenze sanitarie assistenziali e determinati servizi per l'handicap. Tutto questo in connessione con la rete del cosiddetto terzo settore, il quale terzo settore è a sua volta estremamente articolato al suo interno: cooperative sociali, associazioni, fondazioni, enti religiosi, volontariato. Quando noi diciamo terzo settore non siamo professionali, perché evochiamo una terminologia generalista che ci impedisce di vedere le differenze. Noi abbiamo bisogno, nei servizi, di tentare di vedere le differenze. Pensate un po' che differenza c'è tra un'associazione di volontariato e una cooperativa sociale. Agiscono tutti su bisogni e su problemi, ma le motivazioni, il sé, è completamente diverso. O in un ente religioso, che nel sistema italiano, un ente religioso, pensiamo sul piano di bisogni estremi, pensiamo alla Caritas, sul piano invece di opere, pensiamo agli ospedali, di tipo religioso. È evidente che sono diversi. E cos'è che li differenzia? Li differenzia la cultura, il modo di operare, era il punto che volevo vedere, e cioè i processi di pensiero che li fanno funzionare. E quindi noi abbiamo bisogno, sempre all'interno di questo percorso, di avere fare esperienza, consolidare le esperienze, riflettere, presentarsi sulla scena pubblica, abbiamo bisogno di fare un continuo lavoro di analisi e decodifica dei mutamenti in corso. Abbiamo bisogno, cioè, di strategie cognitive, operative, esperienziali, che ci aiutano a capire questi mutamenti, a collocarli all'interno di quadri adatti al nostro operare. A questo serve appunto la formazione di base e l'aggiornamento continuo. Sono i due ingredienti fondamentali, non c'è niente da fare, sono le due strade che ci consentono di fare questa decodifica di quello che avviene, sono quelle due. E perché questo? Perché le professioni, qualsiasi professione, vediamo in generale il medico, l'infermiere, il fisioterapista, pensate anche i medici, perché anche i medici? Dire medico non, che questo non vuol dire niente. Un conto è il medico generico di base, un conto è lo specialista d'ambulatorio, un conto è lo specialista ospedaliero, cioè prevalgono delle differenze. Insomma, le professioni sono molte, sono molteplici, però c'è una chiave che ci aiuta a vedere il lavoro professionale e ci aiuta a dire che il professionista è la persona che sta sul fronte del rapporto tra il bisogno e la domanda. Questo è il lavoro professionale, sta molto sul lato della domanda. Quindi il professionista ha questo tipo di meccanismo e operativo. Penso appunto al medico di base, penso al medico di base che questa mattina ha dato il pacchetto di voucher a questa persona che incrociavo mentre venivo qua, oppure al medico del pronto soccorso. Però questi professionisti stanno all'interno dell'organizzazione. Ecco qui l'importanza di avere delle chiavi di lettura su come funzionano i sistemi organizzativi, i ruoli, le procedure, l'allentamento delle procedure. E poi che contiene queste cose qua sono le istituzioni, la regione, i comuni, le ASL, cioè tutti questi tre. E quindi allora questa è una linea d'attenzione. Nel nostro agire dobbiamo sempre costantemente mettere questa cosa qui. Si può farla anche leggendo un piano di zona di un comune, di un consorzio di comuni, perché attraverso una lettura del piano di zona voi vedete tutti agire questi mondi qua. Li vedete attraverso chi è presente nei gruppi di lavoro, quali sono le problematiche che vengono messe in atto, quali sono le analisi che vengono fatte, e vi accorgerete che i livelli sono sempre questi tre: professionisti, organizzazione, o professionisti che hanno compiti differenti. Quindi gli enti funzionano, ecco qui il punto che volevo dire, e funzionano attraverso dei modelli culturali. Ecco per quale motivo non era inutile quello schema là, cultura diviso personalità. Cioè, prima cosa, che cultura ha questa organizzazione? Qual è il processo culturale che caratterizza questo comune, l'istituto ospedaliero? Quali sono i meccanismi culturali? Ecco, questa secondo me è un'abilità da coltivare nell'esercizio della propria attività. Coltivare questa abilità di leggere la cultura, guardate che può avvenire anche entrando in una casa di riposo, andando a vedere i quadri che sono stati esposti sulle pareti. Se voi entrate in un RSA e osservate che in una residenza sanitaria assistenziale che c'è una cura negli arredi, c'è un elemento, c'è in qualche soggetto, non è avvenuto magicamente questo, c'è in qualche soggetto nell'organizzazione che ha curato gli arredi. E questo un operatore sociale può dirlo all'architetto, può dirlo al geometra. Cioè fare un lavoro educativo nei confronti dei tecnici per quanto riguarda questo tipo di lettera, perché appunto la cultura organizzativa è un elemento importante. Quindi qual è a mio avviso il processo di costruzione di una professionalità che poi può essere rielaborata all'interno di un curriculum e quindi esibita, ripeto, in una dimensione esterna? La prima è quella di valorizzare ogni momento del proprio tempo di formazione, cioè ogni momento, visto che la risorsa più importante che noi abbiamo, sia come persone che come professionisti, è il tempo, non c'è dubbio, se c'è un valore è il tempo, non ci si pensa mai, magari in qualche fase, ma il tempo è il valore rilevante.
E quindi lo studio anche di un singolo esame è un elemento di questo tipo. A me ad esempio dispiace molto, io sono un utilizzatore, cioè non ho il cellulare, ma sono non ho queste macchine qua, no? Però sono veramente web dipendente, cioè potrei essere curato in una struttura per tossicodipendenti, io sono dipendente dal web, e quindi vado a vedere i gruppi di lavoro, i forum e così via. E soffro, giuro, soffro, ma sarà una questione di verità, quando vedo gli studenti che dicono ho finito l'esame, lo vendono il libro che hanno studiato. È terribile, per quanto mi riguarda. Perché c'è questa idea proprio che il libro sia stato solo quella cosa lì per fare l'esame. Quel libro lì è prezioso, perché quel libro lì tenuto nella biblioteca, aggiunto con un atto, può aiutare la persona a fare un concorso, a fare poi un colloquio. A partire da che cosa? Ma da quella cosa straordinaria, da quello che ha già studiato. E questa che è la meraviglia. Cioè invece di inventarsi chissà che cosa, invece vendo a poche lire il libro dall'Italia. Quindi valorizzare il momento dello studio, i tirocini naturalmente, che vengono poi seguiti, monitorati, letture collegate. Una seconda abilità che a mio avviso è necessaria nel mondo dei servizi è quello di scrivere. Verba volant scritta manent, è proprio una cosa assolutamente preziosa. Quando noi parliamo, quando io parlo con voi, voi parlate con qualcuno, che cosa facete? Continuate a correggere il vostro dire. Questo tipo di correzione che si fa parlando non può avvenire nella scrittura. Nella scrittura abbiamo un rapporto trialico, lo scrittore, il foglio bianco e poi successivamente un altro tipo di lettore. La responsabilità che si mette in atto nel mettere qualcosa per iscritto è pazzesco, perché significa proprio dover fare una comunicazione di tipo dislocata. Quindi l'abilità alla scrittura, a partire dai propri appunti, per esempio gli appunti che vengono presi, lei fa benissimo vedo che lei è bravissima a pigliare appunti, è fantastica, no, ma la vedo come sta questa roba. Ma la cosa interessante, perché io non lo sapevo, ma se non sbaglio sia lì che sul computer. Allora la cosa è metodo, è fantastico questa cosa qua, perché questo consente poi di ritornare sulle cose e di valorizzare questo tempo. La valorizzazione del tempo secondo me è essenziale, e perché scrivere sviluppa anche le abilità narrative. Quando giustamente qui in questa facoltà si lavora molto sul tema della narrazione. La narrazione è una delle cose più straordinarie, perché i servizi raccontati insomma dicono molto di più che descritti in altro modo. Usare in modo attivo il web, non in modo passivo il web, usare in modo attivo, cioè diventare autori. Oggi ciascuno di voi oggi potrebbe scrivere in 6 mesi un libro, pubblicarlo, decidere di venderlo agli amici, di regalarlo, ma tanto scrivere. Oggi chiunque può diventare autore a costo praticamente zero, o comunque pochissimo. Scrivere e diventare autore. Farsi un blog, e un blog non costa niente. Adesso voi vi spaventerete, io di blog ne ho 14. Ho 14 blog, perché in uno ci metto su le fotografie di Como, che avete capito che mi piace. In un altro ci metto su le cose della formazione. In un altro faccio la mia analisi delle politiche sociali. Lo uso come una biblioteca ambulante. Questo è blog. Costo zero. Cioè non costa niente, no? E mailing list, tenere i rapporti delle persone che sono state conosciute, i contatti sono assolutamente preziosi. Mantenere questi contatti che sono stati fatti. E poi c'è un altro elemento, a mio avviso, ancora più interessante dal punto di vista della costruzione di un'abilità da poi far confluire in un curricula all'interno di questi mondi variegati, è quello di conoscere il proprio territorio. Cioè partire dal territorio, se uno che si abita nel comune di Monza, nel comune di Milano, e vedere quali tipi di servizi ci sono, magari anche a partire dalla guida telefonica, oppure a partire dai loro siti web, a vedere le carte di servizi, cioè la documentazione che quei servizi mettono in atto, sono tutti elementi di abilità
e di sapere professionale che a mio avviso sono assolutamente indispensabili, proprio perché questi mondi operativi cambiano e quindi vanno seguiti. Io ho finito la mia comunicazione, spero di essere stato e vi ringrazio molto per l'attenzione. Sì.
Io volevo solo chiedere questa cosa, quando appunto parla di mettere in un curriculum, quindi di esplicitare per una propria professionalità tirocini, letture, tutte cose che normalmente non vengono richieste in curriculum, intende in modo anche molto concreto scriverlo dentro al curriculum?
C'è il problema di curriculum e se devono essere molto ampi, c'è questo problema
del problema, cioè, il succo della mia domanda era nel curriculum, nel formato per il curriculum standard europeo, che generalmente è quello dove uno va.
Beh, però anche lì un elenco può essere fatto, cioè il problema è il lettore in questo caso qua, quello che mi interessa è certo questo è questo.
Cioè, dicono sempre fatto veloce, rapido, perché da certo. Più una pagina non leggo, certo. E quindi certo. Uno come fa a raccontarsi certo. E a dire
questo il vincolo è quello lì, infatti il mio ragionamento era precedente al curriculum, quali sono le abilità che si rendono indispensabili, quindi sono più magari adatte a colloquio. Esatto. Per quanto riguarda il curriculum ci saranno delle indicazioni che sono quelle, ma l'interazione colloquiale richiede questi setting che ho succintamente descritto. Comunque la sua osservazione è precisa, cioè il meccanismo valutativo tende a contrarre questo tipo di possibilità. Però detto questo, se fosse così, io così leiterei da una parte quello analitico e poi modellerei a seconda dell'istituzione, ma non dimenticare nulla della propria carriera professionale, neanche un frammento, data, luogo e tema di fondo, per non dimenticarlo.
Grazie. Tra l'altro, se posso permettermi, rispetto a questa domanda che ha appena fatto, è vero da un lato che in questo momento c'è una richiesta di curriculum sempre più sintetici, è anche vero che la richiesta parallela è di curriculum molto specifici e originali. No? E che sembra un paradosso, perché normalmente la contrazione di informazioni e la sinteticità porta ad una standardizzazione dei curriculum, e quindi forse invece fare il ragionamento a cui siamo stati invitati, che è proprio quello di capire quali sono le mie competenze specifiche e quindi che cos'è che è importante che io valorizzi, poi forse permette di andare in sintesi senza arrivare ad un livello di omogeneità. Peraltro rispetto al curriculum come strumento tecnico, il ragionamento è complesso, perché in questo momento sembra anche che molte aziende, prima che guardare i curriculum che vengono inviati, vadano a guardare proprio quelle pagine pubbliche che le persone che mandano i curriculum hanno. Quindi è curioso, per esempio, l'utilizzo in questo momento che si sta facendo delle pagine di Facebook delle persone che mandano i curriculum, che è una cosa che non sempre si considera, per cui l'uso che uno fa della propria pagina di Facebook è un uso altamente personale, e poi però le società e le aziende stanno andando a vedere quelle pagine.
Sì, è ugualmente per LinkedIn. Questo posso testimoniare in modo personale che ci sono amministratori di organizzazioni lavorative che ad esempio al momento in cui ricevono un curriculum vanno a cercare in LinkedIn se vi è una pagina per raccogliere alcune informazioni e farsi un'idea del profilo, che è sicuramente in aggiunta al curriculum. Questo è un elemento assolutamente nuovo ma interessante.
Io ho ricevuto una proposta di lavoro di recente a partire da LinkedIn, non avevo fatto una richiesta di lavoro, ma ho ricevuto una proposta di lavoro, quindi anche questo è abbastanza interessante. Cioè, a volte è anche a prescindere dai nostri invii e dalla rete. Per esempio, quello che diceva il professor Barone è interessante, perché LinkedIn costruisce anche una rete di relazioni professionali che si hanno, e quindi a volte accade che all'interno di queste relazioni, che è un po' il frutto del ragionamento anche a cui siamo arrivati alla fine con il professor Ferrario, che ringraziamo, per questa introduzione che ci ha aiutato a creare proprio un po' la cornice dei ragionamenti che verranno da qui in poi. Come vi dicevamo all'inizio, il resto di questa mattinata prevede come parte centrale una tavola rotonda che sta assumendo delle forme un po' diverse da come le avevamo configurate, nel senso che il nostro terzo ospite, come vi dicevamo prima, è malato e lo sostituisco io, e poi giustificherò anche perché mi assumo la responsabilità di sostituire Silvia Negri. E il nostro quarto, come dire, non siamo in grado di dire dov'è, e quindi immaginiamo che la consulenza filosofica porti lontano, ed è essere stato così perché noi non ne abbiamo traccia, l'abbiamo cercato per quest'ora in tutti i modi, non sappiamo dove sta. Allora io invito i nostri due ospiti che sono arrivati veramente e quindi che a questo punto ci sono carissimi, chiedendo anche a loro di prendere una sedia, quindi vengono accanto a noi. Abbiamo pensato di strutturare, ecco, intanto scusate, vi ricordiamo, sta girando il foglio firme, se qualcuno non ha firmato